Siamo arrivati al Salmo 10, adesso c'è una sequenza di salmi, se voi guardate il foglio che vi ho dato, che sono abbastanza brevi, quindi non tireremo per le lunghe, e poi vedremo che alcuni fanno parte di un gruppo che vengono chiamati i salmi dell'Alleluia, del grande Allel, che erano i salmi che venivano cantati nella sera di Pasqua, o comunque venivano cantati durante le festività. Bene, questo salmo è ancora una volta attribuito a Davide, ma Gesù stesso dice, Davide dice, ricordate, è uno dei salmi citati da Gesù, no? Come mai voi dite che il Messia è figlio di Davide, se Davide lo chiama mio Signore, questo salmo qui. E dunque è un oracolo, che un salmo che è stato addirittura fatto proprio da Gesù, vuol dire che anche Gesù, anzi soprattutto Gesù che è ebreo, la Madonna, ricordiamoci che la Madonna, gli apostoli e Gesù e anche San Paolo e tanti altri sono tutti ebrei, non è che adesso sono diventati italiani o europei, no, sono ebrei, quindi rimangono ebrei. Quindi Gesù che si è incarnato ed è ebreo ancora adesso, risorto, per cui è inutile che facciamo tante storie, ma gli ebrei, no, assolutamente, se noi siamo antisemiti siamo anticristiani, cioè è come uno che sputa in cielo poi si sputa in testa, ecco, non è che possiamo dire, perché in fondo la nostra Bibbia non è la Bibbia cristiana nata a Roma nelle catacombe, è una Bibbia ebraica. Quindi l'hanno conservata loro questa parola di Dio. Quindi dobbiamo un po' entrare in questa logica, che il cristianesimo è il frutto maturo dell'ebraismo. Quindi è l'ebraismo che si è sviluppato e ha raggiunto il suo vertice. E San Paolo stesso dice che se si fosse fermato lì mancava qualcosa. Gesù invece ha detto, anche ricordate, il famoso discorso del monte di San Matteo, capitoli 5, 6, 7, vi è stato detto, ma io vi dico, non è dice, vi è stato detto, ma hanno sbagliato tutto, no, vi è stato detto, ma io vi aggiungo che bisogna arrivare anche un passo più in là, non basta fermarsi lì. Bene, questo salmo io l'ho intitolato così, oracolo sul Messia, re e sacerdote, e di fatto questo salmo è un salmo che viene letto di solito di domenica, i vespri, ed è un salmo che è stato musicato da tantissimi musicisti. Se voi andate su internet, trovate, cliccate Dixit Dominus, perché in latino il salmo è Dixit Dominus Domino Meo, sede ad extris meis, dice il Signore, il mio Signore, no? Poi andate a cercare Dixit Dominus e troverete una sterminata musica, no? E vedrete che troverete Monteverdi e poi Handel, poi Vivaldi e poi trovate Honegger addirittura, quindi tra i musicisti moderni, ricordiamo che Honegger è morto nel 1921, quindi vuol dire che dal 1500 in avanti tutti in pratica, perché? Perché erano i salmi che venivano cantati in cattedrale o in chiesa, e allora quando c'era un coro solenne veniva cantato questo salmo, che è un salmo messianico, quindi è un oracolo sul Messia, re e sacerdote. È un salmo breve, Frasi che ha la mania di contare tutte le parole, io non sono andato a contare tutte le parole in ebraico, comprese anche i segni, cioè le ve, che vuol dire o li, che vuol dire a me, eccetera, dice che sono 63 parole in tutto, comprese tutte le particelle che ci sono in mezzo, quindi un salmo abbastanza breve. Ed è, dicevo prima, attribuito a Davide, infatti comincia con Mizmor, se non ricordo male, le Dawid, andiamo a vedere, Dawid Mizmor, contrario, invece che Mizmor le Dawid, le Dawid Mizmor, di Davide Salmo. e poi comincia Nehum, Yahweh, la Adonai, eccetera, no? E comincia così. Oracolo del Signore, quindi oracolo vuol dire promessa, vuol dire qualcosa di solenne, parola vera che si avvererà. Ricordate che cioè, noi spesso abbiamo delle parole, oracolo sembra quello soltanto quello di Tiresia o di qualche sacerdote pagano, voi andate a leggere gli oracoli di Delfo o di Delfi se volete. Comunque, no, oracolo vuol dire parola seria, parola che si avvererà, perché è stata detta da Dio. Quindi è una parola di Dio, di Yahweh, a chi? Al mio Signore. Allora, intanto, i primi tre versetti, così possiamo già vedere la suddivisione, potremmo dire in due strofe, di questi sette versetti in tutto. I primi tre sono un oracolo, regale indirizzato da Dio, da Yahweh al re, quindi il Signore, disse al Signore, il mio Signore, quindi è Dio che parla al mio Signore, cioè al re. Non so se parla a Davide direttamente, ma al mio Signore, e dice, cosa dice Dio? Siedi alla mia destra. Già questo ci dice qualcosa, no? Gesù salì al cielo e siede alla destra del Padre. Che cosa vuol dire sedere alla destra, sedere alla sinistra? Notiamo bene che perché destra e non altro? Perché cos'è la sinistra? È la mano del diavolo. Non mi ricordo quando la maestra non dovevi scrivere con la destra e non con la sinistra, quel, o la suora all'asilo. Questa è la manina del diavolo, no? La mia maestra non l'avrebbe mai detto, ma la suora, mi ricordo, suor Licinia, altre suore che io ho avuto, e diceva, no, questa è la manina del diavolo. Non esiste la manina del diavolo, le mani sono tutte belle, destra e sinistra. Ma perché il destro? Un tempo non c'era la bussola per orientarsi, ed io sto cercando di fare una traduzione, questo è un modo di tradurre la Bibbia, o di tradurre la parola di Dio, si chiama il metodo delle equivalenze dinamiche, la parolaccia difficile, per dire che cerco di tradurre con parole equivalenti il testo in modo che diventi comprensibile col linguaggio corrente. È un po' quello che hanno fatto, se trovate la Bibbia in lingua corrente, è stato fatto un po' così, spesso per dire due parole fa un'intera frase, perché si chiamano equivalente, il metodo delle equivalenze dinamiche, che non sono le equivalenze che si facevano nelle elementari, no? 3 chilometri uguale tot ettometri o altro. E allora, quindi siedi alla mia destra, dicevo, come facevano le persone a orientarsi una volta se non c'era la bussola? Si orientavano, cioè guardavano verso oriente, vuol dire che la fronte è verso est, oriente, guardo il sole che sorge, oriens vuol dire che sorge, in latino, dietro le spalle o ovest, alla mia destra che cosa c'è? Il sud, luogo dove arrivano i venti caldi, dove si sta bene, non ti viene l'artrosi cervicale, eccetera. E a sinistra c'è il nord, venti freddi, la tramontana, cioè tutte queste cose qui che ti fanno venire il torcicollo, eccetera, no? Allora, destra è il luogo della forza, della potenza, del benessere, il luogo che ti difende, dove stai bene. Allora, questo Dio che dice, siedi alla mia destra, cioè ti rendo partecipe della mia stessa vita. Ecco, questo è un po' il senso, no? Tu, o re, io ti riconosco, sedere alla destra del re vuol dire anche essere riconosciuto come suo figlio, no? E quindi, ecco qui, Gesù dice, ma come? Lo chiama mio Signore, ma poi se è suo figlio, come fa a essere figlio di Davide se è anche il mio Signore? Ecco, e allora dice, e lì Gesù vuol dire che, ponendo il quesito, guardate che allora il figlio di Davide è anche Dio, perché Davide lo chiama Signore. Quindi è Gesù che comincia a mettere qualche puntino sulle i per dichiarare la propria divinità, anche se poi si ferma lì, soltanto con una parola. Dopo ci penseranno coloro che svilupperanno la parola di Gesù per chiarificarla attraverso la teologia. Cioè, siete alla mia destra perché? Perché io ti rendo vincitore, affinché renda i tuoi, i nemici tuoi, in ebraico sopra ci sono i nemici, poi i tuoi, finché renda i nemici tuoi sgabello ai tuoi piedi. Se voi andate a vedere le antiche stele, antiche sculture, eccetera, si vede spesso il re che seduto fa stendere i nemici e ci cammina sopra, oppure sono lì, fanno da sgabello o da zerbino, per dire l'umiliazione totale, no? Questa prostrazione, pensate le cosiddette forche caudine di venerata memoria, e Tito Livio che le racconta, mi pare, se non ricordo male, venerata memoria di Liceo, quando i romani devono passare attraverso, cioè i prigionieri vengono umiliati, fanno dei pali bassi in modo tale che si devono passare attraverso questi pali abbassandosi, e se non vuoi inchinarti devi inchinarsi, vuoi passare, se no ti rompi la testa andando contro il palo. Ecco, era un modo per umiliare il nemico, ma spesso anche nelle sculture si vedono questi nemici in terra, il re, il capitano vincitore che pone il piede sopra i nemici. Ecco, quindi io li pongo ai tuoi piedi, diventano il tuo sgabello, tu sei vincitore. E poi ancora, cosa fa il Signore? Lo scettro del tuo potere, potere di chi? Il potere del figlio del re, di questo Messia, di questo consacrato misterioso che non si sa chi sia. In effetti questo Salmo ha prodotto un commentario infinito, non tantissimi commentari su questo Salmo, spiegazioni, eccetera, eccetera. Perché, insomma, se Gesù stesso l'ha scelto, allora lì si sono sprecati fiumi di inchiostro. Quindi, lo scettro del tuo potere stende Yahweh da Sion. Cioè, perché da Sion? A Sion c'era il Tempio. Il Tempio era il luogo dove Dio aveva posto la sua tenda. Prima ancora che ci fosse il Tempio, lì c'era la tenda del convegno. Davide aveva voluto che l'arca fosse lì, sul monte Sion, monte che sta sopra Gerusalemme, il monte di Gerusalemme. E allora cosa fa il Signore? Da Sion, dove lui abita, dove ha posto la sua arca, l'arca era un po' lo sgabello dei piedi di Dio, si dice che il coperchio dell'arca era dove Dio posava i suoi piedi, il coperchio d'oro, quindi è lì un'immagine, no? Sono immagini fantasiose per dire che questo Dio è un Dio che ha una grandezza che noi non possiamo immaginare. Allora il Signore cosa fa? Prende lo scettro del tuo potere e te lo porge. Da dove? Da Sion. È da lì che il Signore regna e quindi ti rende partecipe del suo potere, ti porge lo scettro e ti dice, cosa dice? Domina in mezzo ai tuoi nemici. Il Signore ti dice, tu sarai vincitore, tu sarai veramente colui che sconfigge il male. Capite che già noi qui leggiamo tutta una lettura cristologica, no? Vedete come davvero in fondo è quello che ha fatto Gesù, no? Gesù che siede alla destra di Dio, cioè che partecipa alla divinità del Padre, che anche come uomo, con la sua umanità, partecipa della divinità del Padre. E poi ancora questo scettro del potere, qual è lo scettro del potere di Dio? È la capacità di sconfiggere il male. E come si fa a sconfiggere il male? Gesù ci ha insegnato qual è il modo, attraverso il dono di sé, attraverso il dono della vita, non mettendo gli altri al proprio servizio, ma mettendo se stessi al servizio di tutti. Ricordate che sono proprio le tentazioni che leggeremo domani noi leggeremo le tentazioni ogni anno prima domenica di Quaresima, si erano le tentazioni, domani la leggiamo nella versione forse più lunga, quella di Luca. E dunque, anche lì, qual è la tentazione del nemico, del diavolos, cioè il separatore, colui che ti vuol separare da Dio? Ecco, diavolo è colui che viene a separarti da Dio, non è il nome del demonio, non, diavolos è proprio il mestiere, lui è colui che ti separa, che ti dice ma dai, non stare lì, guarda che comunque lui ti imbroglia, quindi ti separa, ti crea il sospetto dentro, no? E allora qual è la tentazione? La tentazione è questa: usa ciò che Dio ti ha dato non per servire, ma per farti servire. Quindi lo vedremo poi domani. E quindi lui stende e tu domini perché hai vinto il male, ecco il dominio vero, vincere il male. Il tuo popolo è offerte volontario, è un plurale. Cioè il tuo popolo che cos'è? Cioè naturalmente cos'è tradotto? Si impegna volontariamente, cos'è? Ecco, si impegna, nell'ebraico non è così, è offerte volontaria, quindi si offre, ti si consegna, è in questo senso, quindi è offerte volontarie nel giorno della tua potenza. Qual è questo giorno? Noi possiamo dire che per il cristiano è la Pasqua, Signore, che noi ci offriamo a Lui perché diciamo: Signore, Tu hai vinto il male, Tu sei davvero il nostro Signore. Nel giorno della tua potenza, il giorno in cui tu hai vinto il male, la morte, già vedete che c'è tutta questa lettura possibile, cristiana, è molto, infatti è stato uno dei salmi che da subito è stato letto in chiave cristologica, in chiave messianica ma cristiana. Com'è che il Signore nel giorno della tua potenza in ornamenti di santità? Quali sono gli ornamenti di santità? Erano gli abiti sacerdotali. Notate bene, avete visto la croce che c'è sull'altare, Gesù porta l'abito sacerdotale, che è un abito, quella croce dove qualcuno pensa che Gesù è in camicia da notte o abbia il pigiama, no? In realtà è un abito blu e rosso, dove che vuole esprimere, il blu è il colore dell'umanità, il rosso è il colore dell'umanità, della divinità, mischiati, ormai l'uomo, l'umano e il divino non sono più separabili, Gesù è risorto, ci ha portati nella divinità, ci ha divinizzati, per cui noi siamo uomini divinizzati, dei umanizzati, quindi c'è questo miscuglio, non è più separabile con la risurrezione di Cristo, mentre prima voi vedete le icone di Gesù, Gesù è vestito col vestito rosso, ma coperto col manto blu, quasi a dire che l'umanità, la divinità di Cristo, che è rosso, è nascosta dal mantello, che è l'umanità. Con la risurrezione di Gesù i due colori sono insieme ormai, umanità e divinità, tu li vedi risplendere sulla croce gloriosa, Gesù è il vincitore. Quindi tu, re, sei vestito di ornamenti di santità. Oh bella, il re vestito di ornamenti di santità, cioè con gli abiti sacerdotali. Questa è bella, questa è nuova. Di fatto, chi erano i sacerdoti presso gli ebrei? Ricordate che ci sono anche delle prese di posizione abbastanza dure nell'Antico Testamento su re che abusano del loro potere di re e che si fanno sacerdoti. Nelle culture arcaiche e antiche dell'Oriente, il re era anche sacerdote, era normale, siccome era un emissario di Dio, addirittura figlio di Dio, ricordate Faraone, no? Figlio di Dio, figlio della divinità, quindi aveva anche una missione sacerdotale, ma nel popolo ebraico le cose sono distinte, i sacerdoti sono discendenti di tribù di Levi, Aaron e la famiglia, quindi sono della tribù di Levi, e quindi erano chiamati Leviti, oppure la tribù di Aaron, e famiglia di Levi, mentre invece il re, di che tribù è? Il re Davide, non Beniamino, di tribù di Giuda, la tribù di Beniamino era quella di Saul, ma il re per eccellenza, David, e poi tutti i discendenti devono essere della tribù di Giuda. E quindi andiamo avanti, dall'utero dell'aurora a te viene, a te, no, non è viene perché il viene non c'è, dall'utero dell'aurora a te rugiada della tua giovinezza, cioè la tua la rugiada cos'è? È qualcosa del mattino, no? Il mattino è la giovinezza della vita, vedete che sono immagini poetiche, quindi tu fin dall'inizio della tua vita, ecco, la rugiada dal grembo, l'utero di per sé è l'utero, dall'utero dell'aurora a te rugiada della tua giovinezza, cioè tu sei nato all'inizio del giorno, tu sei da sempre, dall'inizio della creazione e ti mantieni giovane perché c'è questa rugiada della tua giovinezza, perché c'è davanti tutto un avvenire grande. E allora ecco qui la seconda parte, i versetti che vanno dal 4 fino al 7, e quello è, abbiamo visto i primi tre versetti, era l'oracolo regale indirizzato al re da parte di Yahweh, la seconda parte è l'oracolo sacerdotale e regale insieme. Sacerdotale, vedete che il re è anche sacerdote, ricordate che vi dicevo prima che Saul viene sanzionato severamente da Samuele, perché? Perché ha osato fare sacrifici al Signore mentre lo spettava lui, no? È uno degli abusi di Saul. Tu ti credi al posto di Dio, ma chi sei tu? Tu sei solo re, non sei sacerdote. E allora, ecco, Yahweh ha giurato, non è Yahweh, ma comincia con ha giurato Yahweh, e non si pente. Anche il latino mantiene lo stesso ordine delle parole ebraiche, Iuravit dominus et non penitebit eum. Oh, questo qui era già una storia del verbo in latino che reggeva l'accusativo, ecco, mi ricordo i tempi non so se Renata insegnava latino, quindi dovrebbe sapere, penso, meglio di me tutte queste cose che io ricordo dal liceo. Quindi ha giurato Yahweh e non si pente, cioè è un oracolo, è una cosa che lui ha detto e che si avvererà, quindi ha giurato, è un giuramento di Dio. Ah, Dio, per chi giura? Ricordate che giurare vuol dire chiamare Dio a testimone. Dio può giurare solo per se stesso, no? Ricordate che il giuramento ad Abramo, no? Giuro per me stesso, non dice giuro per chissà che cosa, ma giuro per me stesso, io ti giuro, ti prometto, perché io sono fedele, perché quello che ti dico lo faccio, io non sono uno che fa le cose a metà. Quindi ha giurato Yahweh, non si pente, non è uno che si pente. Tu, sacerdote in eterno, il 6 è aggiunto certamente da noi, tu, sacerdote in eterno vuol dire proprio per sempre, viene usata la parola ebraica leolam, al modo di Melchisedec. E qui, vedete, qui siamo proiettati nel libro della Genesi. Guardate la citazione che viene presentata lì, Genesi 14, e poi ripresa da Ebrei 5. Che cosa è successo? Abramo, andiamo a vedere l'episodio, penso che non so se ve lo ricordate, Abramo è andato in soccorso di suo nipote Lot, perché erano arrivati dei re d'Oriente con Kedar, Leomer, uno di questi re cappeggiava, avevano saccheggiato un po' più che re, erano predoni, insomma, delle città-stato intorno, aveva portato via tra le varie prede, passando proprio dalla valle del Giordano, lì Lot aveva scelto il luogo dove si stava meglio, e naturalmente dove si sta meglio sono i soldi da rubare, ed è stato rubato anche lui, portato via schiavo, insieme a tutti i suoi armenti e tutto quanto. Abramo viene a saperlo da uno dei servi di Lot che è scappato, corre da Abramo e gli dice, ricordate che quando Abramo dice a Lot, senti, non stiamo qua a discutere, perché i tuoi servi litigano con i miei a causa del pascolo, guarda, decidi tu dove devi andare. Avrebbe potuto scegliere lui, no? Abramo è l'uomo generoso, dice al suo nipote, scegli tu. E Lot, che era un furbacchione, guarda e dice, ah, alla Valle del Giordano, lì c'è acqua, c'è verde, si sta bene, le mie pecore non soffriranno la fame. E dice, ok, sceglie la Valle del Giordano, ma lì era anche la Valle della Corruzione, Sodoma e Gomorra. E quindi quando tu scegli il benessere, non scegli il bene. Lui ha scelto il benessere, Abramo ha scelto il bene. E dove c'è il benessere, che però non è il benessere ma il benavere, è un'altra cosa, e allora alla fine arrivano dei problemi. Infatti arrivano i predoni, portano via Lot e compagnia, Abramo viene avvisato da un servo che è riuscito a scappare, li insegue, arriva alle retrovie dove c'erano tutte le cose, perché schiavi e gente, sconfigge le retrovie, i re scappano, Abramo porta indietro tutto. Quindi libera Lot e compagnia, ma libera anche altra gente che erano stati fatti schiavi e aveva preso, quindi aveva portato indietro anche altri ostaggi, e aveva portato indietro anche ciò che era stato portato via di oro, di argento, di greggi, eccetera, eccetera. E allora quando Abramo ritorna, il re Melchisedec, Melech vuol dire re, Sedec è la Sedeca, è la giustizia, quindi Melchisedec vuol dire re di giustizia, già questo dice qualcosa, no? Chi è il re di giustizia? Il re di giustizia poi sarà Gesù, e poi anche re di Salem, Salem è Shalom, che vuol dire re di giustizia e di pace. Ecco chi è Melchisedec, è re di giustizia e di pace. E allora cosa dice Melchisedec? E dice che era sacerdote del Dio Altissimo, e dice ad Abramo, dammi le persone, tieni pure tutto il resto, no? E Abramo dice no, io ti restituisco tutto, nessuno potrà dire io ho arricchito Abramo, cioè solo Dio arricchisce Abramo. Quindi Abramo non vuole approfittare di tutto questo, restituisce tutto. E offrì addirittura il decimo di quello che possedeva a questo sacerdote del Dio Altissimo, non sacerdote di qualche divinità strana, ma del Dio Altissimo, e Abramo lo riconosce come re e sacerdote. Chi è questo re di cui noi non sappiamo niente? Ecco la lettera agli ebrei che qui viene citata nel vostro foglietto. Che cosa dice? Lì è il simbolo di Dio, di Gesù. Infatti, chi è Abramo? La Bibbia non ci dice chi era, ci dice solo Melchisedec, chi era suo padre, di quale famiglia era, non lo sappiamo. E dice, certo, è il simbolo di Gesù. Gesù è figlio di Dio, non ha genealogia, per Dio è da sempre. E Abramo, che è l'origine di tutto il popolo ebraico, in realtà è il popolo ebraico che dà tutto in mano a Melchisedec, quindi è l'ebraismo che si consegna a questo re nuovo, quindi è il simbolo. Abramo lo riconosce come sacerdote, vuol dire che Abramo gli dà le decine. E chi è questo sacerdote? È il simbolo del Messia, che è re e sacerdote, che fa tutte e due le mansioni. E quindi sacerdote secondo al modo di Melchisedec. Non esistevano, viene tradotto secundum ordinem Melchisedec in latino, io lo invento perché si cantava in latino, quindi il salmo è uno dei salmi che sono in modo. E allora secundum ordinem, l'ordine, non esiste l'ordine di Melchisedec, l'ordine sacerdotale è quello di Levi. Ebbene, c'è un ordine nuovo, l'ordine che viene direttamente da Dio, che non è per discendenza umana. Quindi Gesù, capite che già, cioè questo salmo contiene tutti gli elementi per lo sviluppo della cristologia, certamente. E allora, ed ecco una specie di conclusione. La conclusione qual è? È Dio, che Adonai, qui dice il Signore, quindi Adonai alla tua destra, Signore alla tua destra, cioè Dio dunque è colui che si prende cura di te, ti difende, ha colpito nel giorno della sua ira i re. Cosa ha fatto Dio? Dio ti ha reso vincitore. i re normalmente sono i regni pagani, è il simbolo quindi di tutto il male, è simbolo, ricordate che proprio domani il diavolo con tracotanza si attribuisce il potere di tutto il mondo, no? Gli mostrò tutti i regni della terra e gli disse: se tu mi adori e ti prostri davanti a me, io ti darò questi regni perché appartengono a me, no? E quindi questi regni, quindi, che infatti il diavolo è ladro fin dall'inizio, no? Chi è il ladro? Il ladro è colui che dice suo ciò che non è suo. Ha rubato una cosa e dice è mia, no, non è tua, è rubata. Quindi il diavolo si attribuisce il potere sui regni, ma non sono mica suoi, tutto è di Dio, non è del diavolo. Ma quando noi ci teniamo per noi i doni di Dio diventiamo ladri. L'emblema del cristiano ladro è cristiano Giuda. Ricordate che Giuda non è che viene presentato ladro, è un simbolo per dire: Giuda è il simbolo di tutti quei discepoli del Signore che prendono i doni di Dio e dicono: sono miei, guarda quante doti ho, guarda come sono bravo. Ecco, quando tu prendi i doni di Dio li fai tuoi, e quindi è un abuso. Ecco, allora e qui siamo. Signore cosa ha fatto? Ha colpito nel giorno della sua ira i re, cioè quelli che si credono chissà chi, giudicava le nazioni sono i goyim, cioè i pagani, quelli che senza speranza, ha riempito di cadaveri, è già qualcosa che è già successo, quindi non è ammucchierà, ma nell'ebraico io ho trovato proprio il verbo è al passato, questo Dio che ha fatto questo, quindi lo farà ancora, per quello che si può mettere anche al futuro, perché lui l'ha fatto e quindi continuerà a farlo, ciò che Dio ha fatto una volta lo fa sempre, ha riempito di cadaveri, ha colpito la testa su terra molta, di per sé, sulla terra vasta, no? Però su terra molta, in ebraico la parola è molta, dal torrente per via beve, cioè quindi un guerriero che arriva dalla guerra, è sudato, no? È trafelato, ha bisogno di bere, sulla via trova anche il torrente, cioè Dio non gli lascia mancare qualcosa che lo disseti, perciò eleva alta la sua testa. E qui vedete già tutta una specie di anticipo profetico di quello che ha fatto Gesù. Quindi per questo che questo salmo viene letto ogni domenica in pratica, nel Vespro. Perché? Perché è uno di quei salmi pasquali che in qualche maniera ci presentano in anticipo ciò che Gesù farà, ciò che Gesù ha vissuto. Tra l'altro, appunto, visto che è Gesù che se lo attribuisce, possiamo dire con certezza che certamente è uno di quelle pagine profetiche che ci permettono di contemplare, di meditare, di pregare il Signore Gesù e di vederlo come il nostro Re, riconoscerlo: tu sei il nostro Re, tu sei colui, ma non che regna su di noi, ma colui che serve. Ricordate che Gesù dirà, io sono in mezzo a voi come colui che serve. I re della terra si fanno servire, si fanno chiamare benefattori. Pensate nella storia, no? Evergete. Tolomeo Evergete vuol dire benefattore. Euergetai. O addirittura Filopatore, amico della patria, potete immaginare. Adesso noi abbiamo un modo più sottile, ministri. Ministeri in latino vuol dire servitori, vi rendete conto a che prezzo questi servitori? Sono pagati bene, per essere servitori è mica poco. Quindi, allora, ministri vuol dire proprio questo, no? E allora si chiamavano benefattori, ma stessa cosa, potrebbero chiamarsi così, no? Oppure, noi li chiamiamo anche, con molta umiltà si chiamano onorevoli. Quindi è l'emblema dell'umiltà, perché sono loro che si chiamano così, naturalmente quando uno si chiama così non è lui che si chiama, ma cioè non sono gli altri che lo chiamano così, ma è lui che si chiama così, dobbiamo essere molto attenti di quelli che si danno dei titoli, no? Ebbene, comunque Gesù è colui che viene, no? E quindi il Signore è colui che realizza pienamente la profezia che il Padre ha ha fatto attraverso questo misterioso orante che noi abbiamo cercato di leggere adesso, questo brano misterioso ma bello. Leggiamolo dunque insieme. Oracolo di Yahweh al mio Signore, siedi alla mia destra affinché io ponga i tuoi nemici sgabello ai tuoi piedi. Lo scettro del tuo potere stende il Signore della Sion, domina in mezzo ai suoi nemici. Il tuo popolo si impegna volontariamente nel giorno della tua parata militare, negli splendori della santità divina. Dal grembo dell'aurora a te viene la rugiada della gioventù. Yahweh ha giurato e non si pente. Tu sei sacerdote in eterno al modo di Melchisedec. Il Signore è alla tua destra. Il re abbatterà i re nel giorno della sua ira. Eseguirà il giudizio tra le nazioni. Ammucchierà cadaveri. Abbatterà teste su vasta terra. Si dissetterà al torrente lungo il cammino, perciò solleverà alta la testa.